Buonasera. Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. È doveroso cominciare questa lezione ricordando la Giovanna che ci ha lasciati ieri e che è venuta per molti anni a scuola ultimamente anche con la sua carrozzina. Quindi la scuola la ricorda con affetto e parte con insieme ad un grande personaggio e ad altri grandi personaggi parte questa sera per questo viaggio virtuale che noi auspichiamo possa fare. L'undicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale si vede reduci da una breve ma intensa escursione in Cina, ricordate, e da una brevissima tappa in India. Queste ipotetiche trasferte che abbiamo fatto la scorsa settimana ci hanno fatto capire l'ampiezza dello scenario che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici che stiamo osservando dall'ottobre scorso. Questo scenario va ben oltre, vedete, la dimensione della cultura greca e latina, va ben oltre lo spazio mediterraneo, si estende fino in Oriente, fino in Estremo Oriente. E con l'itinerario della scorsa settimana, quindi tra Europa, Asia e Africa, abbiamo disegnato sul territorio delle Ecumene un ampio triangolo pitagorico, i cui vertici, ricordate, si identificano con la figura di Proclo di Costantinopoli la consideriamo Europa, autore del Dionigio Areopagita, un'opera che questa sera non ho portato ma che tutti conoscete, e con la figura di Xuanzu, di Luoyang, forse di Luoyang, sul fiume giallo in Asia, autore di un'opera che porta il suo stesso nome, Xuanzu, che conoscete. E il terzo vertice di questo triangolo è rappresentato dalla figura di nonno di Panopoli. Panopoli è una città del delta del Nilo, quindi c'è Costantinopoli, delta del Nilo, un grande triangolo, e autore del poema Dionisiaca e della parafrasi del Vangelo di Giovanni, del Metaboleicata Ioanni. Guardate, queste tre opere che noi abbiamo messo in sinergia tra loro, no? Con un itinerario molto complicato, faticoso, ma doveroso, perché ce ne dobbiamo occupare, no? Di questi temi, del tema dell'inconoscenza, no? Che abbiamo studiato. E queste tre opere sono opere di salvaguardia, cioè che hanno contribuito in età alto medievale ad evitare l'estinzione di quattro grandi apparati culturali in pericolo, cioè soggetti all'emarginazione, cioè il taoismo estroverso che rischiava di essere marginato dal confucianesimo, l'orfismo dionisiaco al quale si sovrappone il rito cristiano facendo inglobandolo, il messaggio evangelico congelato dalla rigidezza dei dogmi ecclesiastici, e il pensiero neoplatonico perseguitato dall'autorità imperiale romano-bizantina che ne ha chiuso le scuole. Quindi queste tre opere che noi abbiamo messo in sinossi la scorsa settimana sono opere di salvaguardia che tendono a salvaguardare questi valori, e le cosiddette opere di salvaguardia dei grandi apparati culturali soggetti ad emarginazione, quindi Dionigi Areopagita, il Chuanzi, Chuanzu, le Dionisia, che è la parafrasi del Vangelo di Giovanni, sono opere frutto per giunta di ingegnose imposture intellettuali, perché c'era un clima di persecuzione e quindi in un clima di persecuzione si costruiscono operazioni occulte, no? Mascherate, e quindi queste opere diventano e sono ancora più affascinanti, frutto di ingegnose imposture intellettuali, e ci insegnano, e lo abbiamo già sottolineato più di una volta, una cosa molto importante: il nostro intelletto, come si legge nei dialoghi di Platone, nella metafisica di Aristotele, è una macchina che cerca la stabilità, no? Ed è un dispositivo adatto per prevedere e rilevare schemi ricorrenti. Tuttavia, il pensiero umano sospetta della validità dei concetti troppo chiari e distinti, anche se li ama, perché influenzato, perché il nostro intelletto è influenzato dai preconcetti, dalle distorsioni, dalle illusioni, dai sogni che il vivere comporta, per cui l'intelletto è soprattutto attirato da quegli ambiti che la conoscenza chiara e distinta non può penetrare, quella che chiamiamo la metafisica, no? Noi tendiamo, no? Verso l'inconoscibile, no? Per fortuna, cioè la nostra, dice Aristotele, la nostra me all'inizio della metafisica tende verso qualche cosa che va al di là o al di sopra, no? Della fisica. L'intelletto soprattutto è attirato da quegli ambiti che la conoscenza chiara e distinta non può penetrare, la metafisica, ed è proprio di fronte a questo bisogno di affrontare la, quella che noi sappiamo si chiama la inconoscenza, che la mente umana si predispone ad investire in intelligenza, usando il linguaggio nel modo più percepibile possibile. E se la realtà effettiva non può nutrire il discorso perché è impenetrabile, saranno comunque le parole ad edificare una realtà ipotetica, cioè a farsi opera. E allora, vedete, il termine impostura intellettuale assume una valenza positiva, perché non è la realtà che fa l'opera alla fine, ma è l'opera che edifica la realtà. Cioè, noi, anche il nostro intelletto tende ad andare verso l'inconoscibile, costruisce comunque dei prodotti intellettuali, delle opere, e sono poi queste opere che costruiscono la realtà. Questo è un grande paradosso, non è facile, siamo sempre in una dimensione di grande difficoltà, ma sono temi con i quali noi ci dobbiamo confrontare all'inizio di quello straordinario periodo che si chiama il Medioevo, nel quale, guardate, siamo ancora fondamentalmente immersi. Ora, sulla scia di questo complesso ragionamento, troviamo il personaggio che, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, dobbiamo incontrare questa sera. Si chiama Gregorio e anche lui abita nel paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. Ora, prima di entrare in relazione con la figura di Gregorio, dobbiamo tornare ad osservare il quadro storico nel quale si inserisce questo importante personaggio. Noi eravamo rimasti a quando, vincendo la guerra contro i Goti, i bizantini, con la terribile guerra goto-bizantina, ricordate, dal 535 al 553, riconquistano l'Italia, e l'imperatore Giustiniano, che si era prefisso questo obiettivo politico, divide la penisola in ducati che fanno riferimento ad un suo rappresentante. Lui in Italia non viene mai, perché a lui non interessa questo. Un suo rappresentante che si chiama Esarca, che si insedia a Ravenna, e abbiamo studiato questa situazione anche sotto il profilo artistico, che è quello più interessante oggi, che è l'unico ad avere un risvolto positivo. Ravenna, l'avrete visitata, visitatela, i mosaici, abbiamo parlato, questo è il risvolto naturalmente più importante, ma anche perché il dominio bizantino, guardate, in Italia è una sciagura per la penisola. Cioè, dovendo sopperire alle spese per la difesa e per l'amministrazione, i duchi bizantini taglieggiano le popolazioni che sono già esauste, no? E usando metodi violenti per la riscossione delle imposte affidate a funzionari corrotti che se le prendono senza neanche domandarle gli unici beni che rimangono sul territorio. E guardate, in un certo senso sarebbe stata una fortuna se non ci trovassimo nel contesto di una tragedia, il fatto che dopo solo 15 anni, nel 568, cioè 3 anni dopo la morte di Giustiniano, l'Italia subisce una nuova invasione. Ed è una nuova tragedia. Nonostante tutto, è una tragedia positiva rispetto alla presenza dei bizantini, anche se la situazione si cambia. Una nuova invasione, quella di una popolazione, la popolazione dei Longobardi, e l'elenco delle dominazioni quindi si allunga, e gli Euli, gli Ostrogoti, i Bizantini, i Longobardi. Noi italiani abbiamo una fortuna, siamo un po' con tutta questa mescolanza, capite bene, che si riesce a domare, no? Ne siamo indomabili, no? Guardate sul punto 1 del repertorio, i Longobardi sono un popolo di stirpe germanica che provengono dalle foci del fiume Elba, sono scesi lentamente verso il Danubio in cerca di terre fertili, e al principio del VI secolo si sono stanziati con il consenso di Giustiniano in Pannonia, c'è una regione che sta tra l'Ungheria e la Bulgaria, sconfiggendo e sottomettendo i Gepidi che l'avevano occupata in precedenza. Guardate, la leggenda che ci viene raccontata da Paolo Diacono nella sua storia dei Longobardi, guardate, Paolo Diacono noi lo abbiamo già incontrato alla fine di ottobre, forse ve lo ricordate, se poi andate a verificare nel materiale che possedete, ripassate questo personaggio, e il nome di questo personaggio che abbiamo incontrato alla fine di ottobre è lo pseudonimo di Paolo di Varnefrido, che è nato a Cividale del Friuli nel 720 circa ed è morto a Monte Cassino, un luogo che voi conoscete senz'altro, nel 799. E Paolo Diacono è stato un monaco, uno storico, un poeta, uno scrittore longobardo di espressione latina. Ebbene, Paolo Diacono narra che il re dei Longobardi, Alboino, lo avete sentito nominare, un dato personaggio ma anche letterario, cinematografico, teatrale, si innamora di Rosmunda, anche Rosmunda l'avete sentita nominare, Rosmunda è la bella figlia di Cunimondo, il re dei Gepidi, per cui gli dichiara guerra, Alboino dichiara guerra a Cunimondo, lo uccide e costringe Rosmunda a sposarlo, e poi, secondo una feroce tradizione che tutti voi conoscete, dopo aver staccato la testa all'avversario si fa costruire col teschio una coppa per bere, E a questo proposito tutti noi abbiamo in mente la fatidica frase: bevi Rosmunda nel teschio di tuo padre, no? Tutti la conoscete, no? Questa frase. Una frase che ad un certo punto, guardate, ha perso la sua valenza drammatica per diventare comica per opera di una parodia scritta da un personaggio che ogni tanto incontriamo, dal giovanissimo Achille Campanile, scrittore che ogni tanto incontriamo nei nostri percorsi, di cui utilizziamo le riflessioni surreali ma interessanti. E guardate, apriamo una parentesi a questo punto in funzione della didattica della lettura e della scrittura, anche per esorcizzare la tragedia che c'è dietro a questi avvenimenti, per leggere un frammento della presentazione della raccolta di testi teatrali di Achille Campanile intitolata a volte non si sa cosa leggere, potete leggere, poi andare a teatro, L'inventore del cavallo e altre 15 commedie, 1971, in cui Campanile racconta, aveva appena 11 anni, il suo primo successo, tra virgolette, letterario. Scrive Campanile, seguiteli sul repertorio, perché cosa scrive nella prefazione poi a questo testo che raccoglie le sue commedie. A 11 anni, quindi siamo nel 1911, ebbi il primo successo letterario con una parodia della tragedia Rosmunda di Sembenelli, grande scrittore, un mostro sacro del teatro di quegli anni, che stava riscuotendo un grande favore di pubblico e di critica. La parodia piacque ai miei compagni di scuola, le loro risate, mentre si passavano il quadernetto, richiamarono l'attenzione del professor Di Lauro, che requisì la tragedia e si mise a leggerla. Quando arrivò a leggere la fatidica battuta del crudele re Longobardo, «Bevi Rosmunda nel cranio di tuo padre», al quale la regina prontamente rispose: «Caro Alboino, bere non posso tutto quel vino dentro quell'orno», al professor Di Lauro venne da ridere, ma si trattenne immediatamente. Io mi ero alzato sull'attenti tutto fiero, finalmente pensavo avrei avuto un giudizio autorevole. Il professore sembrava fulminato, ma mi rimproverò: «Se vuoi riuscire nella vita, mi ammonì, dovrai imparare a scrivere sul serio. Questa, oltre che essere una sciocchezza, è una cosa blasfema, prendere in giro Sembenelli». Allora Sembenelli era considerato una specie di mostro sacro. Quanto alla sciocchezza, forse aveva ragione, ma io, con l'orgoglio dei giovani anni, portai la parodia a casa per farla leggere a mio padre. Mio padre faceva il giornalista, lavorava nel cinema muto, era un uomo di gusto, gli piacque. La fece a leggere a Lucio D'Ambra. Guardate, Lucio D'Ambra è uno pseudonimo di uno scrittore, di un commediografo e critico letterario, Renato Eduardo Manganella, e ricevetti molti complimenti. Sta di fatto che quello che facevo allora da ragazzo ho continuato a farlo anche da grande, perciò forse non ci sono periodi nella mia vita. Vedete, si consiglia, visto che lo abbiamo citato, la lettura dei testi teatrali di Achille Campanile, che trovate in biblioteca questo testo, L'inventore del cavallo ed altre 15 commedie. E si consiglia la lettura dei testi teatrali di Achille Campanile, che con il suo stile surreale, con le sue stilettate, riesce sempre a far riflettere la lettrice e il lettore su quanto siano comici molti atteggiamenti seriosi e perbenisti, o anche tragici. E quindi leggete, in biblioteca trovate L'inventore del cavallo e altre 15 commedie di Achille Campanile. Per giunta, L'inventore del cavallo noi l'abbiamo vista a teatro insieme da scuola, forse qualcuno c'era, io non ricordo se qualcuno di voi c'era. Noi per un decennio siamo andati a teatro e una delle ultime rappresentazioni che abbiamo visto insieme con la scuola è stato appunto Campanile con Eros Pagni, che ricordo con simpatia, Teatro di Genova. La figura di Rosmunda e il travagliato rapporto tra Rosmunda e Galboino, vedete, ha ispirato molte opere letterarie, a cominciare dal Rinascimento. Ricordiamo la tragedia in cinque atti intitolata Rosmunda, quella che viene considerata la prima Rosmunda, scritta da Giovanni Rucellai, questo è un cognome che è fiorentino, non suona indifferente, nel 1516, mentre Rosmunda in Ravenna è il titolo di una tragedia scritta da Amarilli Etrusca, che è lo pseudonimo di una scrittrice, della scrittrice Teresa Bandettini, stampata a Lucca nel 1827. Poi, come sappiamo, c'è la Rosmunda, che abbiamo appena citato, di Sebenelli, vedete, del 1911, che è una commedia scritta secondo lo stile di questo eccellente autore di teatro, però con molta enfasi, attore molto enfatico. Tutti ricordate la scena delle feste di Sebenelli, chi non beve con me se lo colga, diceva Nazari, che ricetta. Con molta enfasi anche quest'opera, Sebenelli. Vedete quindi la figura di Rosmunda, questi personaggi, no? Alto medievali che entrano nella storia della letteratura, nella storia del teatro, quindi sono qui per noi in funzione della didattica della lettura e della scrittura e anche della cultura, perché bisognerebbe ci fosse qui una compagnia teatrale che si mette in scena qualche pezzo fondamentale di questi testi. E la figura di quando l'alfabetizzazione culturale funzionale dominerà la scena, quando prenderemo il potere, la figura di Rosmunda intanto ci sono delle affermazioni utopiche. La figura di Rosmunda è entrata anche, guardate, nei canti popolari italiani, e la prima versione, il primo testo di quella famosa canzone popolare intitolata Donna Lombarda, che molti cori cantano, informatevi, è dedicata a lei, c'è uno scrittore che si chiama Leidi, che ha raccolto tutta la storia della tradizione italiana. Guarda, la prima versione di questa canzone, Donna Lombarda, è il personaggio di Rosmunda, poi dopo ha avuto tutta una serie di variazioni. Naturalmente, poteva con questi personaggi non cimentarsi il nostro caro Vittorio Alfieri, e ci mancherebbe, figuratevi se Vittorio Alfieri si lasciava sfuggire queste cose, anzi, se l'ha messa tutta per complicare la situazione e le vicende, giustamente, perché sennò come chi si diverte. Anche Vittorio Alfieri ha scritto un dramma intitolato Rosmunda, ideato nel 1769, pubblicato nel 1783, in cui il poeta alfigiano inventa una trama molto complicata e la inventa sulla scia di ciò che racconta Machiavelli sul personaggio di Rosmunda nelle Storie fiorentine, opera pubblicata postuma nel 1532. Abbiamo celebrato Machiavelli, è stato celebrato Machiavelli, noi in questi 30 anni abbiamo sempre ricordato che a quest'ora Machiavelli a giocare a dado su all'albergaccio e a bere con passare la serata all'osteria, e nascondendosi perché un po' giù qui era condannato a morte, quindi doveva stare piuttosto coperto. E che cosa scrive Niccolò Machiavelli sul conto della regina Rosmunda? Vedete, se ne occupa anche lui. Bene, leggiamolo ora nel leggere multum di questo repertorio, che cosa racconta in proposito Machiavelli. Quello che racconta Machiavelli, naturalmente, Vittorio Alfieri lo utilizza per costruire il testo, ecco, di una di una storia che poi mette in versi e costruisce in tragedia. Niccolò Machiavelli racconta nelle Storie fiorentine, appunto opera pubblicata nel 1532, un episodio che ha tutto il carattere di essere leggendario, naturalmente, sulla vendetta e sulla morte della regina Rosmunda, perché la vendetta si ritorce contro di lei. È chiaro che dopo l'episodio del baby Rosmunda nel testo di suo padre, non è che un marito ti rimane molto simpatico, un marito che ti fa una battuta di questo genere, e quindi è chiaro che insomma uno qualche cosa no? O va immediatamente a farsi aiutare dallo psicanalista, oppure o dalla psicanalista, oppure trama dalla psicanalista, che dice che è giusto tramare la vendetta e metterla in atto. Ma leggiamo questo frammento dalle Storie fiorentine, col quale anche noi commemoriamo il Niccolò Machiavelli, ma lo commemoriamo spesso. Adesso ci si ricorderà di Machiavelli fra 500 anni, le prossime celebrazioni. Rosmunda decise, scrive Machiavelli, di vendicarsi per la malversazione subita dal consorte, e sapendo che Almatide, nobile e feroce cavaliere, amava una sua ancella, trattò con ella uno scambio di persona. E qui siamo all'interno anche dei racconti biblici, che tutto entra in gioco in questo brevissimo frammento. Così, una notte, Almatide, credendo di giacere con l'ancella, giacque con Rosmunda, la quale, dopo il fatto, gli disse: uccidi Alboino e avrai per sempre me e il regno, oppure sarai ucciso dal re per aver stuprato sua sposa. Almatide preferì ammazzare il re e prendersi la regina e il regno. I Longobardi però fecero luce sulla tresca, così i due fuggirono con il tesoro regio a Ravenna, che era bizantina e retta dall'esarca Longino, che li ricevette con tutti gli onori. Infatti l'esarca cercava di gettare discordia in mezzo ai Longobardi. In poco tempo Longino divenne l'amante di Rosmunda, qui siamo altro che telenovela, qui siamo nelle trame, e la convinse ad eliminare Almatide. Durante una calda giornata, mentre l'amante usciva dal bagno, ella gli porse una coppa di vino avvelenato. Dopo averne bevuto la metà, Almatide si accorse dell'inganno e forzò Rosmunda a bere l'altra metà, e così in breve lasso di tempo entrambi morirono. A Ravenna si concluse la vicenda della sfortunata regina dei Longobardi e Longino si consolò con il tesoro. Questa storia piace molto a Vittorio Alfieri, e il quale decide di costruire naturalmente una tragedia che viene fuori naturalmente ben congegnata. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nella primavera del 568 il popolo dei Longobardi si mette in marcia ed entra nella pianura veneta attraverso le Alpi Giulie, e le popolazioni del Veneto fuggono sui monti, nelle isole della laguna, si barricano in città fortificate. Guardate, nella laguna veneta, a causa dell'invasione longobarda, già erano sorti insediamenti quando era arrivato Attila, ricordate, e quindi quelli erano soliti prendere e rifugiarsi, e nascono nuovi centri abitati. Nasce Grado, Torcello, Malamocco, l'avete sentito nominare. Guardate che meritano di essere visitati, utilizzando una guida del Veneto e collegandovi alla rete. Andate a vedere questi posti per capire, tanto sono particolarmente affascinati, tanto per i posti dove si trovano quanto per la loro storia. I Longobardi hanno potuto avanzare senza difficoltà nel nord della penisola, perché le truppe bizantine ormai erano scarse. Guardate, i ducati bizantini in territorio italiano cominciano a non avere più quasi rapporti con Costantinopoli. Cioè Costantinopoli, cioè l'imperatore di Costantinopoli, a un certo punto si disinteressa completamente. Una volta presi tutti i soldi che poteva dalla tassazione iniqua, arrivati a Costantinopoli, poi abbandona i ducati a se stessi. E quindi voi capite che nasce una sorta di dominio bizantino indipendente in Italia rispetto a Costantinopoli e rispetto all'impero romano d'Oriente. Quindi vedete che le situazioni dal punto di vista politico si complicano o si arricchiscono, se volete, perché dal punto di vista dello studio è meglio dire che si arricchiscono. E per giunta le truppe bizantine erano invise alla popolazione e solo la città di Pavia quindi resiste all'assedio dei Longobardi per 3 anni e quindi viene scelta come capitale del regno Longobardo, perché Longobardi dicono: beh, questa città si difende bene, è una città, e quindi la adottiamo subito. Abbiamo già puntato l'attenzione alla fine di novembre, no, sulla città di Pavia, no? E sappiamo che il corpo di Severino Boezio, ricordate, riposa nella chiesa di San Pietro in Celdoro accanto a quello di Sant'Agostino, e questa chiesa citata da Dante, detta in Celdoro per il soffitto ligneo completamente dorato, un'opera d'arte, è stata fatta costruire tra il 720 e il 725 questa chiesa. Allora, re Longobardo Liutprando, anche lui è sepolto qui e lo incontreremo, Liutprando, proprio per collocarvi l'ha fatta costruire le spoglie di Sant'Agostino. Ricordate che lui aveva comprato in Sardegna da una banda di pirati saraceni che l'avevano trafugate a Dippona, le spoglie di Sant'Agostino. In realtà sappiamo che Liutprando è stato il mandante, è lui che ha mandato a portare via queste spoglie di lì, lui ha detto le ho salvate, in realtà voleva naturalmente portare le spoglie di questo grande personaggio. Chissà se sono poi proprio le spoglie di Sant'Agostino quelle che sono lì, però è chiaro che Sant'Agostino c'è lì a Pavia. E guardate, con la guida della Lombardia, navigando in rete, rifate un'escursione a Pavia, ma questa volta non per visitare la chiesa di San Pietro in Celdoro, in Celdauro, come la chiama Dante, che l'abbiamo già visitata qualche settimana fa, ma questa volta per visitare il monumento più insigne della città, che è la Basilica di San Michele. Guardate, è un edificio di fondazione longobarda, molto interessante, buon viaggio. Noi in Italia abbiamo un po' di robetta, no? Lo sapete? E allora conosciamola, no? Perché si dice sempre abbiamo, ma si parla sul nulla, cioè poi alla fine abbiamo, ma che... Cioè, no, voglio dire, no, io non so se vi fa questo effetto, no, ma io sento dire in continuazione questo fatto qui, la cultura, noi dobbiamo valere il nostro petrolio, dobbiamo valere, cioè si nomina il petrolio, cioè, ma non, poi dove stanno appunto queste cose? Dove sono? Quindi, mi direte, questo è il compito dell'alfabetizzazione, fare questo, non certo di altre agenzie, di richiamo. Ma anche il re dei Longobardi divide le terre conquistate in ducati, ma ogni duca vuole mantenere la maggiore autonomia possibile. Guardate, il re Alboino, come racconta Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi, muore a Verona vittima di una congiura alla quale partecipa anche la moglie Rosmunda, che vendica così la morte del padre. Ecco, questa è la storia. Quindi poi intorno a questo ci sono tutte le leggende che sono diventate letteratura, come abbiamo visto. Il successore di Alboino, Clefi, estende la conquista nel centro e nel sud della penisola italiana, e anche Clesi nel 574 viene assassinato dopo 18 mesi di regno, e i duchi per 10 anni finché non si viene a determinare una situazione di pericolo, i duchi bizantini, i duchi longobardi non vogliono nominare un successore. Questo viene chiamato il periodo dei duchi longobardi. Ogni ducato si governa per conto proprio, spesso tra loro si fanno la guerra per motivi. Ora l'Italia, guardate, si ritrova così divisa in due, divisa a macchia di leopardo, no? Come si suol dire, una parte longobarda, quindi la Longobardia, e una parte bizantina, la Romagna. E vedete, questi nomi sono rimasti a definire entità regionali, no? Le regioni d'Italia hanno dei nomi che hanno una loro storia, no? Spesso non la conosciamo. E i Longobardi governano in 35 ducati su un territorio che comprende la pianura padana, la Toscana, i due vasti ducati di Spoleto e di Benevento, mentre i bizantini restano la Liguria, il litorale veneto, l'esarcato tra la Romagna, con la Romagna, e Ravenna, poi la Pentapoli, cioè il territorio delle cinque città corrispondente alle odierne Marche, il ducato romano dell'Umbria e del Lazio, il ducato di Napoli, il Bruzio, così si chiamava la Puglia in quel momento, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. Quindi vedete, comincia per l'Italia una lunga storia di popolo diviso, cioè una storia che è durata per 13 secoli fino al cosiddetto Risorgimento. E guardate, non è difficile trovare su un atlante storico reperibile in biblioteca e sulla rete una carta d'Italia sotto il dominio dei bizantini e dei longobardi. Se andate in biblioteca e dite vorrei un atlante storico dove c'è l'alto medioevo, ecco, trovate una carta o più carte, no, per vedere, ecco, com'era combinata, ecco, l'Italia in quel momento era molto varia ed eventuale, ecco, l'Italia. E prendetene visione, perché è necessario orientarsi nel tempo e nello spazio. Ora, mentre gli Eruli e i Goti avevano rispettato le istituzioni romane e cercato di assimilarne la civiltà, i Longobardi in un primo momento rifiutano la cultura latina e sconvolgono tutti gli ordinamenti romani, spogliano i grandi proprietari delle terre, privano i latini dei diritti civili e politici. Guardate, l'Italia attraversa uno dei periodi più drammatici della sua storia. La guerra tra i Longobardi e i Bizantini continua, perché i Longobardi mirano a conquistare tutta l'Italia, mentre l'impero romano d'Oriente, che in questo momento è in conflitto con i persiani, no? I persiani sassanidi, e con gli slavi, e quindi ha da fare sul suo confine orientale, si disinteressa di quello che succede in Occidente, cioè si disinteressa dei ducati bizantini in Italia, e a poco questi territori bizantini diventano territori autonomi rispetto all'impero, rispetto all'impero romano d'Oriente. E questa è la drammatica situazione in cui nel 590, il 3 settembre, alla morte di Papa Pelagio II, viene consacrato vescovo di Roma Gregorio Annicio, che era stato acclamato vescovo di Roma già dai primi giorni di febbraio dello stesso anno. Poi, siccome Gregorio Annicio probabilmente non è neanche battezzato, per assumere il titolo di Papa deve fare velocemente un corso propedeutico, e lo fa perché era una persona molto diligente, E quindi dice, come mai succede? Succedono queste cose perché a volte si scelgono delle persone che hanno delle competenze, no? Pur non avendo titoli, però hanno dei meriti, e quindi c'è da dire che Gregorio, però, attenzione, già dal 579 trattava in qualità di nunzio pontificio con pieni poteri a nome di Papa Pelagio II, che lo aveva assunto per le sue capacità, e trattava gli affari della Curia Romana, specialmente a Costantinopoli, che c'era questa diatriba tra Roma e Costantinopoli, c'era e c'è, continua, con l'imperatore Tiberio II e con il patriarca Eutichio, e aveva intessuto da buon diplomatico una vasta rete di rapporti diplomatici anche ad Occidente, e Gregorio era molto amico di Leandro, il vescovo di Siviglia, che era la chiesa più importante della penisola iberica in territorio visigoto. Lì c'erano i visigoti ancora, ricordate? Quindi c'era lo stato visigoto, e dove si era sviluppata una scuola che Gregorio ha frequentato per potenziare la sua cultura umanistica, e fra poco parleremo di questa scuola, la scuola sivigliana di Isidoro, fenomeno culturale che a noi interessa particolarmente. E Papa Gregorio, Gregorio I, o Gregorio Magno, è passato alla storia come il grande difensore dell'Italia al tempo dei Longobardi e dei Bizantini, e in effetti ha preso delle iniziative politiche rilevanti in questo senso, cioè ha saputo trattare con grande autorevolezza con i Longobardi, con i quali non era facile comunicare, e dei quali propizia la conversione al cattolicesimo. I Longobardi erano ariani, come tutte quelle popolazioni che vivevano a nord-est, e Gregorio lo fa attraverso una serie di mosse vincenti molto appropriate dal punto di vista politico. Gregorio si dimostra più che un grande papa, un grande stratega dal punto di vista politico, proprio della gestione della polis, con la politica con la P maiuscola. Gregorio manda monaci missionari sul territorio germanico dei Franchi, in quello iberico dei Visigoti e fin nella lontana Inghilterra, e non lo fa, non li manda per convertire i popoli al Vangelo, ma prima di tutto per stabilire rapporti diplomatici tra il vescovo cattolico, ormai si usa questo termine per definire il vescovo di Roma, cattolico vuol dire universale, quindi della Chiesa universale, cattolico di Roma, e i governanti ariani di quei regni. Siamo venuti per farci conoscere, siamo venuti per parlare dei problemi generali politici che ci sono in questo momento travagliato, in questo periodo di crisi, e poi qui c'è il Vangelo riguarda noi, riguarda voi, riguarda i grandi principi in cui tutti crediamo, e quindi è chiaro che... E quindi era necessario far prevalere l'azione politica piuttosto che la forza militare, no? La quale aveva provocato i danni irreparabili, cioè il territorio italiano si era spopolato per la carestia, le malattie, arriva la peste, le campagne erano abbandonate, le strade romane erano scomparse, le paludi e la malaria erano in espansione. Quindi guardate sul punto 3 del repertorio, Papa Gregorio, ancora prima di essere consacrato vescovo di Roma, ha svolto un'intensa attività diplomatica, abbiamo detto, seguendo un preciso e anche spregiudicato, in senso positivo, progetto politico. Opera sotto traccia per favorire, ma questo è un bluff, un'alleanza tra i Franchi e i Bizantini, in funzione della cacciata dei Longobardi dall'Italia, cioè questo lo vuol far credere ai Longobardi, e contemporaneamente si premura di mettere in guardia appunto i duchi Longobardi affinché si decidano ad eleggere un re, una figura unitaria e rappresentativa con la quale Gregorio avrebbe potuto trattare, no? Allora Gregorio fa credere ai vari duchi Longobardi che ci sarà un'alleanza tra Franchi e Bizantini, un'alleanza potente, che sbatterà fuori i Longobardi dalla penisola, in modo che i duchi Longobardi si mettano d'accordo ad eleggere un re, perché era più facile trattare con una persona sola, ecco, che con 50 correnti diverse, no? Guardate, fate dei raffronti con quello che succede oggi, no? Nella politica internazionale, non solo italiana, ecco, quindi infatti i duchi Longobardi fiutano il pericolo, no? E decidono di eleggere un re. Naturalmente Gregorio è molto abile a proporne uno, lui ha già in mente qualche cosa, ed eleggono re Autari, che è il figlio di Cleti, che Gregorio conosce e al quale aveva già consigliato, vedete, fa anche il sensale, per conciliarsi il favore dei sudditi latini e alzare il proprio prestigio, di sposare, una donna molto in gamba, la cattolica Teodolinda, che tutti conoscete, figlia del duca Garibaldo, da non confondersi con Giuseppe di Baviera, e della Longobarda Valderada. Quindi vedete che questo matrimonio, difatti, lui riesce a far incontrare queste persone, questi due persone, a convincerli a piacersi, e questo matrimonio viene celebrato a Verona il 15 maggio del 589, ma purtroppo Autari muore improvvisamente l'anno successivo, il matrimonio non gli ha fatto molto bene, l'anno successivo. E Paolo Diacono, nella sua Storia dei Longobardi, racconta in modo romanzato l'elezione del successore. Scrive che nell'autunno del 590, dopo la morte improvvisa di Autari, i duchi Longobardi danno alla regina Teodolinda il mandato di scegliere il nuovo re. Questi duchi sono assolutamente maschilisti, no? Non tollerano che ci sia una donna che governi, è evidente, e questa deve scegliersi lei, e allora gli concedono a lei il privilegio di scegliersi di scegliere un nuovo re. Non importa che lei poi abbia dei rapporti con lui, basta che ad un certo punto sia un uomo, un maschio a governare, perché i Longobardi non vogliono essere governati da una donna. Tutti i duchi, per proporsi, naturalmente, vanno a rendere omaggio alla regina, quindi la regina li accoglie, si fa una specie di concorso, no? Un concorsone, i duchi sono tanti, si comincia con lo scritto, poi gli passa lo scritto, fa l'orale, no? Portando dei doni preziosi, ma si presentano tutti con un atteggiamento tracotante, chiaramente. Tracotante e maschilista. Solo uno di loro, cioè il duca di Torino Agilulfo, che tra l'altro è un bellissimo nome, anche non si chiamano i bambini Agilulfo, non lo chiamiamo Agilulfo, ma è un bellissimo nome Agilulfo. Ma sapete che Agilulfo vuol dire dolce come il miele? Quindi, no, voi pensate a questo nome così, pensate, Agilulfo si presenta a mani vuote dicendo che non c'è un regalo degno da portare a una donna così affascinante come la regina. Però scrive Paolo Diacono, il duca di Torino si inchinò devotamente di fronte alla regina, le prese la mano, gliela baciò con tanta dolcezza che Teodolinda lo invitò a baciarla anche sulle labbra, vedete, passare, e poi lo investì del diritto non solo di essere re, ma anche suo sposo. Quindi decide decisionismo molto efficace. Il Teodolinde e Agilulfo si sposano nel novembre del 590 e lei sta tenendo una fitta corrispondenza con Papa Gregorio, è lui che manovra, e diventa l'artefice della conversione del marito e dei duchi longobardi al cattolicesimo. E il figlio Adaloaldo di Agilulfo e Teodolinda viene pubblicamente battezzato secondo il rito cristiano, e questo gesto benedetto da Gregorio per lettera favorisce nel 603 la conversione di tutto il popolo longobardo alla fede di Roma. Anche i longobardi pensano che politicamente in Occidente bisogna schierarsi. C'è, a questo punto c'è l'Oriente, c'è l'Occidente, e quindi bisogna schierarsi. Da una parte un elemento in Occidente fondamentale è il vescovo di Roma, è la Chiesa di Roma. A Costantinopoli invece c'è l'imperatore che è il capo della Chiesa, e quindi è logico che sulla scacchiera politica internazionale bisogna schierarsi. E così, vedete, avviene. Teodolinda, sebbene la capitale di Agilulfo sia Milano, preferisce abitare a Monza, dove fa costruire, non l'autodromo, ma il Duomo dedicato a San Giovanni Battista. Pensa che ci vuole qualcosa di più importante. Ornato da splendidi oggetti preziosi, tra cui la famosa corona ferrea, cosiddetta perché porta all'interno un cerchio di ferro ricavato da uno dei due chiodi raccolti, secondo la tradizione, da Elena. Ricordate, abbiamo incontrato Elena, no? La madre di Costantino, che abbiamo incontrato ai primi di novembre. Elena era tornata, e non si dopo essere andata, dopo aver inventato, Elena inventa la terra santa, lo sapete, no? La va e trova tutta una serie di reliquie, trova, le fa costruire perché non le trova più, però fa costruire delle chiese su quelle che diventano il simbolo di quelle reliquie, che sono le stesse costruzioni poi ristrutturate nel tempo che sono lì, e poi porta con sé tutta una serie di oggetti, tra i quali i chiodi, dimenticando che poi i crocifissi non venivano inchiodati con i chiodi. I crocifissi venivano legati alla croce e si moriva per collasso cardiocircolatorio, stando lì una serie di ore in quella posizione. Semmai, per farli morire prima, per non farli soffrire, gli veniva spaccate le gambe in modo tale che avessero un'emorragia e più velocemente morissero. Questa era, e quindi i chiodi non c'entravano nulla, ma sono entrati nella tradizione. E il quindi quali la corona ferrea è un oggetto molto interessante. L'ultimo ad indossare la corona ferrea nel 1805 è stato quel megalomane di Napoleone, che ha voluto essere incoronato, di autoincoronarsi anche in quell'occasione, era il re d'Italia con la corona ferrea, perché ci teneva moltissimo a fare queste operazioni. Poi non gli andava molto bene, perché aveva la testa piuttosto grossa, la corona ferrea era piuttosto piccola. Ma l'interno del Duomo di Monza, che è stato trasformato tra il 1600 e il 1700, perdendo la sua, ahimè, la sua forma gotica, però insomma, c'è la cappella di Teodolinda, che è ornata da gustosi affreschi che raccontano le storie della vita della regina, realizzati nel 1444 da Francesco Ambrogio e Gregorio Zavattari, i cosiddetti Zavattari. Vedete, noi abbiamo tutta questa opera, ma non sappiamo neppure che esistano gli Zavattari, che sono una famiglia di bravi pittori milanesi che naturalmente hanno affrescato queste storie della regina Teodolinda, e sono interessanti. Insomma, fate una visita al Duomo di Monza, se no va bene, d'accordo, il Made in Italy, la Ferrari, ecco, però c'è anche il Duomo di Monza, oltre, utilizzando la guida della Lombardia, e cercate sull'enciclopedia, su un catalogo reperibile in biblioteca, sulla rete, gli affreschi della vita della regina Teodolinda dipinti dagli Zavattari, ed osservateli. Guardate, dell'arte longobarda ci sono rimasti tanti preziosi oggetti di oreficeria, molti sono conservati nel Museo del Tesoro del Duomo di Monza. Potete osservarli sulla rete, dove cercando la dicitura oreficeria longobarda, o arte longobarda, trovate alcuni siti che presentano molte immagini significative di questi capolavori dell'arte orafa. E ora c'è gli oggetti, l'oreficeria, sono oggetti che hanno una valenza autobiografica notevole, infatti per ciascuno di noi c'è sicuramente qualche oggetto di oreficeria, un gioiello, no, al quale siamo particolarmente affezionati, perché è chiaro che è così, no? Quindi scrivete quattro righe in proposito, partite da quella che è l'oreficeria longobarda, che ci ha lasciato molti oggetti, capolavori d'arte, per arrivare a lavorare sulla autobiografia, pensando al fatto che da quando nasciamo in avanti qualche oggetto, qualche gioiello noi lo abbiamo, e è caro perché ci è caro, perché naturalmente legato sicuramente a momenti fondamentali della nostra vita. Quindi utilizzate la scrittura per costruire la realtà. Ma adesso, nonostante le molte cose che abbiamo detto di lui, dobbiamo chiederci chi è Papa Gregorio Magno, perché non abbiamo ancora disegnato il suo identikit, il quale è stato anche un valido scrittore, a noi interessa da questo punto di vista, e è stato autore di una importantissima riforma liturgica che ha introdotto per giunta il celebre canto gregoriano, no? Per tutti conoscete, c'è un'operazione, vedete quante operazioni culturali che vengono fuori intorno a questo persona, un'operazione culturale di un'importanza straordinaria, ancora di grande attualità oggi, anzi sempre di più. Non è difficile ascoltare quindi musica gregoriana oggi, fatelo, perché il nostro viaggio, vedete, comincia ad avere anche una colonna sonora in questo momento. E soprattutto Papa Gregorio è stato un uomo politico che ha saputo disegnare, proporre uno stile di vita, perché politica è prima di tutto stile di vita, mettendo in funzione una riforma economica che è riuscita a scongiurare il totale degrado e la catastrofe definitiva del mondo occidentale. Cioè il mondo occidentale era sull'orlo di un baratro per tutto quello che era successo, che stava succedendo, perché sì, tutti cercavano di governare, ma nessuno riusciva a gestire la crisi. Quindi è chiaro che Gregorio da questo punto di vista prende in mano l'iniziativa con una sagacia formidabile, perché mette insieme quei due elementi fondamentali che sono gli elementi propulsori: la cultura dei classici e la letteratura dei Vangeli, traendo da quelli un programma politico, quindi materiale, fondato sulla realizzazione di situazioni che scongiurano il degrado e la catastrofe del mondo occidentale. Guardate sul punto 4 del repertorio. Gregorio Annicio, ecco, intanto è nato in una grande, diamo di nome e cognome, in una grande famiglia aristocratica romana, la gens Anica, suo padre è il senatore Gordiano e sua madre è la nobile Silvia, quindi viene da una famiglia aristocratica romana, della tradizione romana dell'impero romano, la famiglia Anica, ed è nato intorno al 540. La situazione politica dell'Occidente, quindi dopo l'implosione dell'impero romano, è drammatica, no? E con il susseguirsi delle varie dominazioni in Italia, e gli Eruli, gli Ostrogoti, e i Bizantini, e i Longobardi, e non è finita qui, la città di Roma, alla fine del VI secolo, si trova nel caos più completo, e così tutta la penisola italiana. Non c'è un governo, l'unica autorità che è rimasta a Roma, che i bizantini hanno lasciato a Roma, è quella del vescovo, che i romani cominciano a chiamare sempre più a gran voce papà, papà, perché hanno bisogno di un padre che governi la famiglia, no? Proprio perché si sentono orfani e avrebbero bisogno di una figura paterna che si occupasse prima di tutto dei loro problemi materiali. Gregorio, quindi che appartiene ad una influente famiglia patrizia romana, viene nominato dal governo bizantino nel 573, dopo l'invasione dei Longobardi, prefectus urbis, quindi amministratore della città di Roma, sindaco di Roma, ammesso che ci sia ancora qualcosa da amministrare, perché da amministrare non c'era più nulla. Gregorio è una persona ben preparata e quindi naturalmente si dà da fare. Ha studiato alle scuole dei più importanti maestri dell'epoca, che cercano di salvare il patrimonio della cultura classica dalla distruzione. Noi li abbiamo incontrati in questi 3 mesi di viaggio, questi personaggi, e oggi Gregorio abita a pieno titolo nel paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere classiche greche e latine, un vasto paesaggio, vedete, che continua a passare davanti ai nostri occhi e che seguitiamo ad osservare con attenzione. Gregorio Anica si è formato da ragazzo, lo hanno mandato a studiare da ragazzo alla scuola di Cassiodoro, che voi conoscete, il vivarium di Squillace, che abbiamo studiato, questa grande istituzione, e naturalmente alla scuola di Isidoro di Siviglia, la cosiddetta scuola etimologica sivigliana, che in questo momento sono le due grandi scuole che sono rimaste sul territorio, no? Che salvano la cultura classica e che distribuiscono cultura. È chiaro che non tutti possono permettersi di andare lì, Gregorio sì, perché ha i mezzi per farlo, e naturalmente lo fa con dedizione. Isidoro di Siviglia, chi è costui? È un altro personaggio che noi incontriamo, vogliamo incontrare, un altro personaggio che non è mai all'interno dei programmi programmi scolastici. È contemporaneo di Gregorio ed è il vescovo di questa città, che molti di voi avranno visitato, Siviglia, vescovo di questa città dal 601 al 636, è un intellettuale che opera in Andalusia, la più romanizzata delle province ispaniche, e in Accordoli è territorio dei Visigoti, è nello stato di Visigoto, quindi è in accordo con i re Visigoti, il re Caredo passa Visigoto, passa dall'arianesimo all'ortodossia cattolica e vorrebbe unificare sotto una medesima monarchia l'intera penisola iberica. Isidoro naturalmente lo incoraggia. Isidoro di Siviglia è stato l'artefice del rinnovamento culturale della penisola iberica tramite una fitta rete di scuole nelle quali, sulla scia del pensiero di Gerolamo, che voi conoscete, la dottrina cristiana si coniuga con la cultura greca e latina. Isidoro produce una colossale opera enciclopedica per salvaguardare Platone, Aristotele, Plotino, Cicerone, Ovidio, Virgilio, Orazio, cioè le opere di questi classici, le opere di questi classici che vanno utilizzate secondo lui per porre un argine al degrado in atto su tutto il territorio dell'Ecumene, soprattutto sul piano etico. Ora, la produzione enciclopedica, vedete, di Isidoro, sullo stile di quello del Vivarium di Cassiodoro, culmina con un'opera in 20 libri intitolata Sulle etimologie o delle origini, o le etimologie di Isidoro. Con un metodo originale, Isidoro perlustra l'intero mondo delle arti, delle tecniche materiali, del diritto, della medicina, delle scienze naturali, partendo dall'analisi delle parole per risalire alle sorgenti delle cose. Quindi, vedete, costruisce una sorta di grande vocabolario, dizionario, di enciclopedia, enciclopedia se volete, recuperando lungo questo pellegrinaggio etimologico, diciamo, tutto lo scibile dell'antichità, perché nulla andasse perduto, dalla cultura ebraica alla cultura greca fino a quella cristiana. Quindi si teme che tutto possa essere perduto, che le biblioteche brucino, che i libri si perdano, e quindi questi personaggi, abbiamo già incontrato Cassiodoro o Severino Boezio o Gerolamo prima, cercano di recuperare tutto quello che sia possibile, di riscriverlo e di conservarlo in modo organico, sistematico. E vedete, queste sono le radici di quella che sarà poi l'enciclopedia, no? Abbiamo già studiato che studieremo poi a suo tempo. E guardate, la mentalità di Isidoro di Siviglia è prettamente aristotelica, è un aristotelico che naturalmente commenta utilizzando anche la filosofia di Platone, come succede in questo momento, e si suppone con buone ragioni che Gregorio Anicio abbia studiato l'etica di Aristotele e abbia maturato l'idea della salvaguardia dei classici proprio a Siviglia, quindi in territorio visigoto, perché lo sapete, cioè, alla scuola etimologica sivigliana o ispanica, così viene chiamata, perché lo sapete, nell'impero bizantino Platone e Aristotele sono fuori legge, no, cioè, le scuole sono state chiuse, ecco, le scuole abbiamo visto la chiusura, e quindi è chiaro che invece in territorio visigoto, ecco, c'è la possibilità invece di studiare queste opere, perché invece circolano regolarmente. Gregorio Anicio, nel suo ruolo di prefectus urbis, capisce che è necessario fare una scelta forte sul piano culturale e morale. La città è allo sbando e la situazione è drammatica, perché non c'è più un servizio che funzioni, quindi bisogna fare appello prima di tutto alle virtù etiche per fare funzionare questi servizi. Quindi bisogna che chi ha dia di più degli altri, e chi non ha non se ne approfitti, ma condivida, ecco, con tutti gli altri, con i suoi simili. Ecco, perché soltanto partendo da questo presupposto ci può essere la rinascita, quella che verrà chiamata poi una rinascita. Gregorio preferisce dire una anastasia, cioè una resurrezione. Quindi a fare appello alle virtù etiche, beh, mi sembra di capire che voi capiate che questo tema è di grande attualità. Ora, quale di queste parole mettereste per prima accanto al termine etica? Cosa vuol dire etica? Beh, etica vuol dire un certo atteggiamento, una certa abitudine, un certo costume, un certo contegno, un certo regolamento, quindi una certa autodisciplina, un certo programma, no? Oppure quale parola? Beh, scrivete la parola che oggi secondo voi si avvicina di più all'idea di etica. Ora, nel 573, da Praefectus Urbis, Gregorio non pensa certo di fare una carriera ecclesiastica, non passa neanche per la testa di fare una carriera ecclesiastica. È una persona che si sente un laico e vorrebbe rimanere un laico. Quindi è un laico che riflette in termini politico-filantropici, cioè avendo presenti quali che sono le idee dei classici prima di tutto, più che quelli della... le idee che sono nella letteratura del Vangelo. Quindi per capire la mentalità, il modo in cui agisce Gregorio, noi dobbiamo ripassare l'opera che lo ispira. È l'opera che lo ispira è qui ed è l'Etica Nicomachea di Aristotele, che molto probabilmente, certamente, studia per filo e per segno nella scuola di Isidoro di Siviglia. Isidoro è un aristotelico che mette al centro del programma della sua scuola l'etica di Aristotele, l'etica nicomachea. Guardate, questo titolo prende il nome da Nicomaco, che è il figlio di Aristotele, al quale quest'opera è stata dedicata. Aristotele scrive quest'opera a suo figlio e dice: guarda, è così che ti devi comportare. Che è da considerarsi l'opera fondamentale di Aristotele in relazione a questa disciplina, perché guardate, Aristotele, lo sapete, l'abbiamo già detto a suo tempo, ha scritto altre due opere di carattere etico, considerate minori, ma ha scritto l'Etica Eudemia, dal nome di Eudemo di Rodi, che è un discepolo del liceo con il quale elabora un'opera, e poi, che ha come tema l'etica, e poi la grande etica, che ha preso il nome di grande magna, mega, in greco, magna in latino, e grande etica, per la grandezza dei rotoli su quale è scritta la versione più antica che possediamo. La versione più antica che possediamo è scritta su dei grandi rotoli di papiro, per cui noi l'abbiamo, è stata chiamata la mega etica, la grande etica, non perché, ecco, quest'opera è inferiore rispetto all'Etica Nicomachea, ma è stata chiamata così per un elemento puramente formale, ma interessante saperlo. E il testo dell'Etica Nicomachea ha contribuito in modo rilevante, lo sapete, alla formazione intellettuale di Gregorio. E a questo proposito noi dobbiamo ricordare che i membri, e lo sapete, fate appello alla vostra memoria di studentesse e di studenti, i membri del gruppo di studio Giulio II, Fedra Indirani, Bramante, Raffaello, il Sodoma, che preparano il contenuto dell'affresco intitolato La scuola di Atene, che noi citiamo ogni tanto, decidono di mettere in mano alla figura di Aristotele proprio l'Etica Nicomachea. Quindi è sempre un'emozione tenere in mano questo libro, perché noi lo vediamo nella scuola di Atene, in mano a Aristotele, e quindi si prova una certa ebbrezza, un certo non so che. Decidono quindi di mettere in mano la figura di Aristotele proprio quest'opera. Questo fatto non è casuale, anche perché Giulio II, che vuole questo, è lui poi che decide, è un ammiratore di Gregorio e difatti lo imita su tutta una serie di questioni del suo pontificato. A Gregorio è stato attribuito il titolo di Magnus Grande anche perché è riuscito a caratterizzare l'ethos, cioè le norme di comportamento sociale di un'epoca. E le popolazioni, avendo aderito, anche perché non c'era più niente da fare, se no, a queste norme di comportamento, ecco, si sono salvate dall'estinzione. Ora, di quali argomenti tratta l'etica nicomachea? Noi dobbiamo saperlo perché poi entrano in quella che è la dottrina politica di Gregorio. Quali sono i temi di cui si occupa questa disciplina che si chiama etica, dal greco ethos, che significa modo di comportarsi in funzione del bene comune, no? Questo si mette tra parentesi, Aristotele lo mette tra parentesi perché è chiaro, no? Sì. E che Aristotele considera quindi affine alla politica, no? Il termine etica è relativo al termine politica, no? È la stessa cosa, cioè fare politica vuol dire comportarsi, no, in modo adeguato per raggiungere l'obiettivo del bene comune. Contrariamente, politica non lo è qualche cosa d'altro, no? È qualche cosa d'altro. Quindi è inutile mettere oggi mettere questa parola nel cestino delle parole esecrabili. Non è giusto fare questa operazione, cioè la parola politica non ci sta nel cestino delle cose esecrabili. La parola politica sta sempre in alto. Nel cestino delle cose esecrabili ci sono tante altre parole che non hanno nulla a che fare con la politica e vengono contrabbandate, ecco, da politica. E quindi ecco dove le cittadine e i cittadini devono reagire, no? Ecco perché la difesa delle parole chiave è fondamentale, no? Ed è la prima scelta importante, etica, da fare. Ora, Aristotele codifica il fatto che la disciplina etica e quindi la scienza politica si identificano. Quindi se uno parte dall'idea di dire, adesso mi impegno, mi presento alle elezioni per fare gli affari miei, o per fare soldi, o per guadagnare qualcosa, o per avere potere, va escluso, no? Platone dice a quello lì bisogna tagliare la testa, no? Platone, noi ci immaginiamo Platone sulla nuvoletta, in realtà era uomo d'azione. Guardate sul punto 5 del repertorio, il testo dell'etica nicomachea è scorrere l'indice di quest'opera che trovate in biblioteca. O nella vostra biblioteca domestica, perché magari è già un primo esercizio da fare. Leggere l'indice. Non è un'opera di facile lettura, ma leggere l'indice è un esercizio di lettura edificante. Questo testo propone temi di straordinaria attualità. Aristotele nell'Etica Nicomachea si pone una serie di domande. Che cos'è il bene per la persona umana? Che cos'è la felicità, la libertà, la virtù? Guardate, poi queste domande sono diventate risposte dentro le Costituzioni, no? Dentro le Costituzioni degli Stati Uniti d'America, i padri fondatori hanno, per esempio, tenuto conto inizialmente subito di questo fatto, no? Si sono domandati che cos'è il bene, per la felicità, la libertà, la virtù emergono immediatamente e arrivano dall'etica di Aristotele, no? Che cos'è la legge morale? Che cos'è il dovere, l'amicizia, il piacere? Che senso ha la vita? E la vita umana ha un fine ultimo? Che senso ha vivere? No? Guarda, quindi vedete, questa è un'opera, e di fronte, è per quello che sta nella scuola di Atene in mano ad Aristotele, e Giulio II, Papa Giulio II vuole che ci sia, e di fronte e Gregorio e la scuola di Isidoro di Siviglia mettono al centro quest'opera del piano di studi, del piano di studi. E di fronte a questi importanti interrogativi che quotidianamente emergono nei nostri pensieri, no? Cioè, che tipo di riflessioni mette in atto Aristotele nel testo dell'Etica Nicomachea? Guardate, Aristotele inizia il suo ragionamento da una domanda fondamentale: che cos'è il bene per ogni essere vivente? E risponde dicendo: per ogni essere vivente il bene, afferma, consiste nel raggiungere l'eccellenza, la completezza, teleios è l'aggettivo che definisce le statue greche, nell'attività che gli è propria, cioè nell'attività che ci è propria noi dobbiamo sempre cercare di raggiungere l'eccellenza, la completezza, perché ogni attività umana, no, è fondamentalmente buona. E per la persona che è il più complesso degli esseri viventi, qual è l'attività propria, dice Aristotele? Perché, vabbè, bisogna definirlo questo. Secondo Aristotele l'attività propria della persona è quella razionale. Per la persona il bene, cioè il valore, la virtù, consiste nel raggiungere l'eccellenza nell'esercizio della razionalità, perché è nell'agire secondo ragione, afferma Aristotele, che scaturisce la felicità. E questa affermazione aristotelica ha sempre suscitato nei secoli, guardate in particolare in età medievale, e tuttora suscita un serrato dibattito. Le virtù, quelli che chiamiamo i valori, non si trovano, scrive Aristotele, belli e pronti in un mondo ideale o divino che sia, ma la persona, scrive Aristotele, deve imparare a costruire il bene, a edificare i valori e a far penetrare le virtù nella società in cui vive per mezzo della ragione illuminata dall'intelligenza, che è depositaria dell'idea del bene. Cioè la ragione sa distinguere quel che è bene da quel che è male, ma non sempre la persona sceglie la via del bene, anzi è difficile, è molto più difficile scegliere la via del bene, dice Aristotele, perché oltre a un demone buono che l'accompagna, quello di cui parla Socrate, c'è anche un demonio maligno che la distrae. E l'intelligenza, cioè l'attività dell'intelletto, è per Aristotele una luce, un demone buono, che illumina a fin di bene la ragione umana. Quindi dobbiamo riflettere, così come hanno fatto Gerolamo, Severino Boecio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia e Gregorio, sui termini che usa Aristotele per codificare la disciplina che chiamiamo etica, che in quanto materia di studio va imparata secondo Aristotele. Cioè noi impariamo, dobbiamo imparare ad essere persone moralmente sane, positive. Aristotele utilizza una sola parola, agathos, per definire due termini, intelligente e virtuoso. Quindi vedete, attenzione, l'intelligenza si manifesta e deve essere definita come tale, agata, ecco un'altra parola che è diventata poi un nome proprio, agata, solo nell'ambito di un'azione virtuosa, perché una cattiva azione ben congegnata scrive Aristotele in greco e potremmo tradurre con la parola furbata, no? È frutto non dell'intelligenza, scrive Aristotele, ma di quel demone maligno che lui chiama astuzia della ragione e che corrisponde al termine greco deinos, che si traduce in parole come spaventoso, malvagio, funesto, ed è un termine che viene usato nella tragedia, che usano i tragici. Va bene, io so attraverso la ragione e l'intelligenza qual è la via del bene, ma la via del bene è conveniente? Mi è conveniente in questo momento? No, no, in questo momento non mi è conveniente. E allora, allora prendo un'altra via, dissimulo con l'astuzia della ragione, cioè uso l'astuzia della ragione, no, per trovare delle giustificazioni, per seguire la via non del bene, facendola passare per la via del bene. Aristotele, 322 avanti Cristo, quindi è chiaro, quindi scrive Aristotele, ci sono azioni intelligenti di natura virtuosa, agathos, che costruiscono la società civile, cioè la polis delle cittadine e dei cittadini, e ci sono cattive azioni ben congegnate, frutto dell'astuzia, dei nos, che rendono la società demente, l'impero dei sudditi. Pensate che si dovrebbe studiare l'etica oggi, mandare a fare dei forse anche a Palazzo Madama e a Montecitorio si potrebbe fare un percorso di alfabetizzazione, sarebbe utile forse per ora. Compito dell'educazione è quello di insegnare alla persona a costruire le virtù con l'intelligenza. Quindi essere intelligenti, scrive Aristotele, si diventa essere intelligenti, cioè essere intelligenti si impara, e con l'istruzione le prestazioni intellettuali migliorano e cresce la capacità della persona di essere virtuosa. La persona prende la buona abitudine di essere virtuosa, si dota di un habitus, quindi non è una questione casuale, cioè bisogna dotarsi di un habitus, e questo si impara attraverso un programma scolastico, e quindi tutte le scuole che abbiamo visto finora, il Vivarium, la scuola di Isidoro, ecco, fanno questo discorso, mettendo al centro l'etica di Aristotele. Lo Stato, scrive Aristotele, per procurare buoni abiti intellettuali alla persona, guardate, per Aristotele l'educazione deve essere una prerogativa dello Stato, non dei privati, cioè dello Stato, come qui per Platone, la Repubblica di Platone è lo Stato, che è tutto una comunità educante. Si deve avvalere di un preciso programma di insegnamento articolato in varie discipline. Guardate, Aristotele si limita a trattare solo quattro di queste discipline: la grammatica, la ginnastica, la musica e il disegno. Ma anche da questa parziale trattazione appare evidente, parziale forse bastano queste discipline, se da queste discipline poi ne partano altre, appare evidente che il testo dell'Etica Nicomachea, formato da 10 capitoli, nel suo complesso è il primo importante tassello di un codice di morale laica che si va formando secondo l'idea che si è persone virtuose in quanto persone intelligenti. E guardate, questo è oggi E questo oggi è il nodo, guardate che nella nostra società questo è il nodo da sciogliere. E questa idea è il punto di partenza di quel grande movimento intellettuale che è stato chiamato l'umanesimo e che ha trovato la sua interpretazione nelle correnti della scolastica medievale che incontreremo, di cui studieremo il pensiero nel viaggio del prossimo anno. Ora, in cui questo testo, l'etica nicomachea, naturalmente è uno dei testi centrali di studio. Tre sono le cose necessarie alla persona, scrive Aristotele, per incamminarsi sul terreno della virtù. Tre elementi: la volontà, il desiderio e l'aspirazione. E in età medievale, guardate, emergono tre diverse scuole di pensiero in proposito. Si parte dalla volontà, si parte dal desiderio, si parte dall'aspirazione per incamminarsi sul terreno della virtù. La persona che aspira ad essere virtuosa deve, o con la volontà, con il desiderio, con l'aspirazione, con una o con tutte e tre o con due prima e una dopo, entrare, scrive Aristotele, in un circolo virtuoso. E qual è il perimetro o la circonferenza di questo circolo virtuoso? Aristotele, nell'Etica Nicomachea, scrive che ci sono due specie di virtù. Alla prima specie appartengono quelle che lui chiama le virtù pratiche o etiche, che si fondano su un certo numero di disposizioni naturali che con l'esercizio costante si trasformano in abitudini. La virtù pratica, pratico-etica, è quindi un abito, non mediante il quale la persona deve esercitarsi a controllare le proprie disposizioni naturali mediante la ragione. Cioè la ragione elabora i dati provenienti dai sensi e trova il giusto mezzo, mesopes in greco, o aurea mediocritas in latino. Cioè, nei testi della scolastica medievale leggiamo ratio justum habitum in verit. La ragione, illuminata dall'intelligenza, trova l'abito giusto, trova il giusto mezzo. Aristotele scrive che sul muro esterno del Tempio di Delfi, accanto alla più nota frase «conosci te stesso», ve n'è un'altra che dice «niente di troppo». E ricorda che nel mondo antico, quello orfico dionisiaco del VI secolo avanti Cristo, che guardate per Aristotele, che è morto nel 322 avanti Cristo, è già un'epoca antica, no? No, lui parla dell'antichità, dell'età assiale, già Aristotele, quindi. Ebbene, Aristotele ricorda che andare oltre i confini stabiliti dalla divinità è ibris, è insolenza, che viene punita. E cita l'esempio di Icaro, no? Che vuole volare. E quindi Aristotele insiste sull'ideale della medietà, della via di mezzo, in quanto virtù che squalifica gli estremi per difetto e per eccesso. Est modus in rebus, diranno gli scolastici. E Aristotele puntualizza che per ciascun essere la perfezione, la completezza, teleios, è avere un limite. Avere un limite. La persona è perfetta, è completa, nel suo massimo grado di completezza, quando è consapevole di avere dei limiti. L'idea di infinito per Aristotele e per tutta la cultura greca è un concetto negativo, sinonimo di amorfo, di confuso, di indistinto. Cioè in qualunque modo si muova, la linea dell'infinito è sempre lontana, è sempre irraggiungibile, no? E Gregorio, insieme a Gerolamo, Severino Boezio, Cassiodoro, Isidoro di Siviglia, condivide la riflessione aristotelica. E qui cominciamo a capire perché il pensiero di Aristotele in età medievale è al centro del dibattito culturale. Vogliamo essere persone che hanno una loro completezza? Ebbene, dobbiamo conoscere i nostri limiti. La virtù pratico-etica fondamentale per Aristotele è naturalmente la giustizia, e la giustizia deve garantire che venga dato ciò che spetta a ciascuna persona, secondo i suoi meriti nella società, il criterio distributivo, e deve garantire l'uguaglianza tra tutte le persone, il criterio commutativo. Di lì poi non ci siamo mossi a stabilire quali sono i valori. Poi, oltre alle virtù pratico-etiche, ce n'è una seconda specie che Aristotele chiama le virtù teoretiche o diano-etiche. Guardate, questa parola deriva dal termine dianos, che in greco significa intelligenza pratica. Guardate, i latini poi hanno chiamato Diana, quella dea che si chiama Artemide, la dea della caccia, dell'intelligenza pratica, partendo proprio dal termine dianos. Le virtù dianoetiche sono quelle in cui la persona si esercita in un investimento di intelligenza, no? Di cui noi parliamo, che è una delle finalità dell'esperienza dell'alfabetizzazione. Aristotele considera virtù dianoetiche quali? Guardate, ne fa l'elenco: la scienza, in greco episteme, cioè la capacità di decodificare concetti universali ed eterni; l'arte, in greco tecne, cioè la capacità di produrre oggetti utili e belli; la saggezza, sofia, cioè la capacità di discernere ciò che è bene e ciò che è male per la persona; l'intelligenza, synesis, cioè che è la capacità di illuminare la ragione mediante l'idea del bene. Quello che la ragione pensa, perché la ragione pensa e costruisce tante cose, no, abbiamo detto tante volte, la ragione ferrea costruisce anche il buon funzionamento di Auschwitz, no? Tutto calcolato in modo talmente razionale, perché dobbiamo raggiungere quegli obiettivi. Quindi ci vuole la capacità di illuminare la ragione mediante l'idea del bene, synesis, se no la ragione, ecco, diventa un limite, no? Alla realizzazione del bene, no? Ma diventa un acceleratore per la realizzazione del mal, del male. La sapienza, sofrosine, cioè la capacità di catalogare e di riconoscere i valori che la ragione ha messo a fuoco mediante l'intelligenza, in modo da conoscerli e utilizzarli per poter contemplare il risultato proveniente dalla loro utilizzazione, no? Cioè, quando diciamo, ecco, questi valori sono buoni, producono il bene, li applichiamo, e poi quando ne vediamo l'applicazione positiva diciamo: guarda come funziona per il bene questa cosa, ecco che lo contempliamo. E questo ci arricchisce. Quindi sofrosine è una bella parola greca. Quindi la persona, secondo Aristotele, è umana quando esercita le virtù pratico-etiche e teoretiche, dianoetiche. Capite perché questo testo sta in mano di Aristotele nella scuola di Atene di Raffaello, nella camera da letto del Papa. È chiaro. E tra le virtù, quella che doveva essere la camera da letto del Papa, quello che Giulio II diceva: qui ti faccio la mia camera da letto, non mi rompete le scatole, aveva tutti i cardinali contro, e quindi in camera sul violetto ci metto quello che voglio, non ci voglio la Madonna di Pompei, ma ci voglio la scuola di Atene. Poi dopo in realtà lui è sempre dormito in un sottoscala, e poi lì è diventata invece la stanza delle firme. Sotto la scuola di Atene i papi firmavano i loro documenti. Attenzione, qui c'è tutto un lavoro da fare, ci sono una serie di saggi su questo fatto, no? su quella che è la coerenza tra quell'opera e la firma dei documenti. Il bello che i documenti papali della storia dei papi sono quasi sempre coerenti con queste virtù, cioè le cose scritte, poi dopo, e quando poi si applicano, allora è diverso, ma guardate sul punto 5, tra le virtù teoretiche, teoretico dianoetiche, la scienza, l'arte, la saggezza, l'intelligenza, la sapienza, quale mettereste per prima nell'elenco e come costruireste il catalogo di queste virtù aristoteliche secondo voi in ordine di importanza? Giocate un po' con una scelta, cioè, scegliete, scrivete il vostro manifesto dianoetico. No, questa volta non è la statua di Atene, ma è la statua di Diana o di Artemide, se vogliamo giocare con le metafore, e Proclo ride sotto i baffi. Il Aristotele, attraverso il testo dell'Etica Nicomachea, vuole indicare un percorso che possa far avvicinare la persona alla felicità, vedete? Cioè la persona virtuosa, secondo Aristotele, è quella che impara a lavorare, a portare la materia dalla potenza all'atto con le proprie mani. Ogni persona dovrebbe svolgere, secondo Aristotele, un lavoro manuale e che sta a costruire le regole di convivenza con la propria ragione. Ogni persona dovrebbe partecipare a scrivere le leggi e che sta a apprezzare e ben utilizzare i prodotti materiali, gli oggetti e ideali, le parole chiave, le idee cardine, che ha realizzato con la propria intelligenza. E questo apprezzamento deriva dallo studio quotidiano a cui tutti dovrebbero dedicarsi. Guardate, questo programma, la persona che lavora con le mani, si applica nelle virtù pratiche, che legifera con la ragione e si applica nelle virtù etiche, che studia per investire in intelligenza. Ebbene, questo programma può sembrare semplice da realizzare. Aristotele è consapevole di questo, e lo sarà anche Gregorio. Il suo fascino sta nella sua apparente semplicità, ma in realtà ha sempre trovato difficoltà di applicazione, lo vediamo. E Aristotele si fa una serie di domande in proposito. Perché, si domanda Aristotele, se il lavoro è un'attività virtuosa, la stragrande maggioranza di chi lavora manualmente viene sfruttata ed è costretta a morire dalla fatica? Perché sul tema del lavoro non si applica la giusta misura, 4 ore per lavorare, e di solito chi lavora manualmente non legifera e non studia? Chi lavora manualmente non legifera e non studia. Perché, dice Aristotele? E chi parte da Platone, la Repubblica di Platone, non la cita mai, ma ce l'ha in testa. Perché, si domanda Aristotele, chi ha intenzione di costruire le regole a ragion veduta deve sempre fare i conti con il fatto che la legge spesso non è uguale per tutti, e chi legifera lo fa spesso per soddisfare interessi propri, o cerca di infilare dentro alle leggi, di grande attualità questo, cose che non, interessi che, perché dentro una legge che parla di tutt'altro ci si infilano cose che non, cioè, perché, si domanda Aristotele, per soddisfare questa o quell'altra clientela, perché, si domanda Aristotele, è sempre Aristotele che parla, la persona che analizza con intelligenza la realtà sollecitando l'applicazione delle virtù etiche e dianoetiche spesso diventa scomoda, invisa, ed è costretta ad appartarsi dalla società. Guardate, questo Aristotele lo scrive perché lui deve fuggire da Atene, cioè deve lasciare la direzione della sua scuola Teofrasto, si deve nascondere a Calcide in Eubea, nel potere che ha ereditato da sua madre Festide. Dopo pochi mesi di esilio muore nel 322 perché inviso al partito al potere ad Atene. Ora, i quesiti e i temi proposti dall'etica nicomachea di Aristotele in sinergia con la letteratura dei Vangeli, ebbene, sono stati elaborati e hanno favorito la creazione di straordinarie esperienze umane, sociali, politiche e culturali. Ed è proprio sulla scia di questa impostazione etica, appresa alla scuola etimologica di Isidoro di Siviglia, che Gregorio Anicio, quando nel 573 viene nominato Praefectus Urbis, decide di trasformare la sua bella e ricca casa del Celio, con i poteri, molti poteri che la circondano, Gregorio è ricco, in un centro di accoglienza, per dare da mangiare, da bere, per fornire un servizio sanitario, un servizio scolastico e per coordinare forme di lavoro agricolo, pastorale e artigianale. Gregorio pensa di dover esercitare e salvaguardare applicandole le virtù etiche o dianoetiche di stampo aristotelico. Dico, cosa l'ho studiato a fare questo? Cosa sono andato a fare? A studiare da Isidoro di Siviglia quest'opera qui, se poi le cose che ho studiato non le metto in pratica. Allora la prima cosa da fare è quella di usare quello che c'è, a cominciare da casa mia, che è l'unica casa dove si mangia, si beve, si sta bene, i poteri producono perché siamo tutti chiusi dentro la nostra ricchezza. Poi Gregorio Anicio fa un incontro che cambia ulteriormente la sua vita. E mentre ispeziona i quartieri più degradati della città, conosce un gruppetto di persone, una decina tra uomini e donne, che applicando le regole del mutuo soccorso dettate dal Vangelo hanno creato alcune elementari strutture di servizio: la mensa, l'infermeria, l'asilo e strutture di produzione, gli orti, la pastorizia di sopravvivenza, l'artigianato di sussistenza, per far fronte alla gravissima crisi che procura sofferenze alla popolazione. Gregorio interpella queste persone e dice: ma voi chi siete? Come avete? E scopre dai loro racconti che non sono degli improvvisatori, hanno un programma, sono i discepoli di un certo, poi Gregorio lo chiamerà Benedetto, feudatario di Norcia, un feudatario che era morto nel 547, quindi da più di 25 anni, e che applicando i dettami del Vangelo aveva codificato una regola di vita per salvare le famiglie dei suoi servi durante la terribile guerra goto-bizantina. Durante la tragedia della guerra goto-bizantina, questo feudatario aveva preso tutti i suoi contadini, aveva detto: guardate, Dio ci punisce, noi feudatari punisce, no? Ma io mi sono convertito al Vangelo, prendiamo e andiamo via, andiamo in un posto dove la guerra non ci possa trovare. E questi vanno tutti assieme dietro questo padre, Abba in greco, padre, lo seguono e vanno, così raccontano queste persone che Gregorio incontra. Gregorio Anicio, dai racconti di queste persone, viene a sapere che questo uomo benedetto, questo feudatario da Norcia, il quale aveva letto le opere dei padri cappadoci, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, ve li ricordate? Vissuti nel IV secolo, i padri cappadoci li abbiamo incontrati nel viaggio dello scorso anno scolastico. E in particolare scopre che questo benedetto uomo aveva letto l'esortazione ai giovani sul modo di trarre profitto dai classici greci, opera di Basilio di Cesarea, che era il fondatore del monastero in Oriente, in Cappadocia. Ebbene, questo uomo benedetto da Norcia aveva cessato di considerarsi il padrone dei suoi dipendenti e come un padre, Abba, per usare il termine greco derivante dalla letteratura dei Vangeli, li aveva guidati in un luogo appartato del territorio, lontano dalle pianure, teatro della guerra. Si erano spostati molte volte fino ad arrivare su un'altura chiamata Monte Cassino, forse avete sentito questo nome, e dove, intorno al 529, aveva avviato forme di economia di sussistenza, l'agricoltura, la pastorizia, l'artigianato, con un sistema di vita rigorosamente comunitario, tutti fratelli e sorelle, centrato su un villaggio, protetto e collocato in altura sul modello delle polis etrusche, che prende il nome di Abbazia, cioè la casa paterna, nella quale tutti lavorano manualmente, tutti elaborano le regole della convivenza fraterna, tutti pregano insieme, tutti studiano. Cioè, Gregorio rimane colpito dal comportamento etico, aristotelico nella forma ed evangelico nei contenuti di queste persone, e le invita ad utilizzare le sue risorse, anche la sua grande casa, i suoi poteri del genio, e ad organizzare lo stato sociale secondo i termini dei padri cappadoci, in particolare di Basilio di Cesarea, del quale comincia anche lui a studiare il pensiero, e per diffondere un modo di vivere in chiave fraterna, lo stile dell'abbazia, della casa del padre, che va oltre l'idea del monastero perché accoglie tutti, non solo i monaci, secondo il metodo di quel benedetto uomo che aveva sotto traccia creato un movimento virtuoso non solo di carattere religioso ma anche di stampo sociale e politico. Le condizioni di vita materiale a Roma, seppure in mezzo a mille difficoltà, gradualmente migliorano, e Gregorio Anicio studia il sistema dell'abbazia e progetta le sue possibilità di applicazione, e quindi si avvicina alla letteratura del Vangelo e allo stile di vita monastico dei discepoli di quell'uomo benedetto. Nel 590, alla morte di Pelagio II, Gregorio viene a furor di popolo, per acclamazione, eletto nuovo vescovo di Roma, e per la prima volta questa figura viene chiamata Papa, il vezzeggiativo di padre corrispondente al termine Abba, l'unica autorità che in questo momento cerca di prendersi cura dei romani con il proprio potere morale. Gregorio adopera tutto il suo patrimonio personale e utilizza il patrimonio intellettuale del passato, quindi la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, per costruire il presente e guardare al futuro. Cioè, con l'opera di Gregorio siamo agli albori di quel grande movimento culturale che prende il nome di umanesimo, e siamo ormai entrati in piena età medievale. Gregorio, che si è fatto raccontare la vita, la morte e i miracoli di quell'uomo benedetto da Norcia, dai suoi discepoli ai quali ha donato i suoi averi, decide di mettere tutto per iscritto nel secondo libro dei suoi dialoghi, e scrive la vita di San Benedetto, eccola qui, che è sempre regolarmente in circolazione in molte edizioni, e naturalmente scrive anche la regola benedettina, quindi è Gregorio l'inventore di Benedetto e della regola benedettina, il grande codificatore. Ed è logico che sia un vescovo di Roma a fare questa operazione. La regola benedettina, universalizzandola attraverso la cultura greca, perché Gregorio scrive un'opera cristiana seguendo Platone nella forma, i dialoghi, e Aristotele nel contenuto, l'etica nicomachea. Quindi Gregorio si oppone alla persecuzione della filosofia greca, perseguita dagli improvvidi imperatori bizantini, a cominciare da Giustiniano. E qui vedete che la divisione tra Oriente e Occidente diventa più netta, però, dal punto di vista politico. La spina dorsale della regola benedettina scritta da Gregorio è l'ethos greco, nella forma e nel contenuto pensato da Aristotele nell'etica nicomachea, ma inserito in un nuovo contesto, quello della letteratura dei Vangeli. E Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, diventa il depositario delle virtù etiche e dialoetiche. Gregorio ha scritto molte opere, le epistole, le omelie, i dialoghi, che contengono quella straordinaria regola pastorale che ha caratterizzato la storia e la cultura del Medioevo. La più importante esperienza umana, sociale, politica e culturale che, mettendo insieme le parole chiave e le idee cardine dell'etica nicomachea di Aristotele e quelle della letteratura dei Vangeli, ha lasciato una traccia indelebile nella storia del pensiero umano e ha inciso dei segni profondi, segni di grande fascino sul territorio europeo. E questa esperienza è dovuta al libro dei dialoghi di Gregorio Magno, un'opera scritta per giunta in lingua latina popolare, quindi facile e gradevole da leggere, facile da leggere da parte di tutti i quadri intermedi, che la possono leggere la popolazione che non sa leggere senza difficoltà. La regola di San Benedetto è una sorta di enciclica, di lettera pastorale, attenzione, che viene trasmessa da Papa Gregorio a tutta la Chiesa, non solo ai vescovi, ma a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. E questa scelta ha determinato il destino della cristianità. Si è sviluppata la cosiddetta Chiesa delle Abbazie, che ha influenzato la storia della cultura universale e del pensiero umano. Nel giro di pochi decenni sul territorio europeo si moltiplicano le abbazie benedettine, luoghi che ancora oggi, come sapete, costituiscono straordinari centri di attrazione. Le abbazie hanno un fascino che attira l'attenzione di tutti, credenti, non credenti, insomma, l'abbazia attira particolarmente. Guardate in che cosa consiste il progetto non solo religioso ma soprattutto politico dell'abbazia. Questa domanda cercheremo di dare una risposta articolata nell'itinerario della prossima settimana, perché è un tema di vasta portata. Adesso, per concludere, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché la figura di Papa Gregorio Magno ha lasciato un'impronta così forte che la sua storia dopo l'anno 1000 è sfociata nella leggenda. Cioè, il personaggio di Papa Gregorio ha creato una vera e propria tradizione mitica che dobbiamo conoscere, perché investe non solo la storia della letteratura medievale ma anche quella della cultura contemporanea. Tutto ha inizio agli albori del XII secolo, intorno al 1100, quando compaiono due opere che raccontano una leggenda già sviluppatasi da tempo oralmente nelle canzoni su Papa Gregorio. Guardate sul punto 6, ai primi del secolo XII comincia a circolare in Europa un racconto anonimo scritto in francese antico intitolato Vita di Papa Gregorio Magno, e il contenuto di questa narrazione viene ripreso da un poeta tedesco che si chiama Arthur von Auer, 1160 circa, 1210 circa, il quale cronologicamente fa parte di una triade di grandi poeti cavallereschi del Medioevo tedesco, insieme a Wolfram von Aschenbach, autore del famoso Parsifal, avrete sentito nominare, no? E Goffredo di Strasburgo. Hartmann von Auer, intorno al 1190, scrive un poemetto intitolato Gregorio sullo scoglio, ovvero il buon peccatore, e molto probabilmente compone quest'opera come azione di pentimento per avere partecipato alla terza crociata, quella iniziata da Federico Barbarossa nel 1189 e conclusa da Riccardo Col di Leone nel 1192, personaggi che tutti conosciamo, non sono entrati nella storia della letteratura, del teatro, del cinema, ma le crociate sono state delle situazioni, questo tutti si pentono. Quindi quest'opera su Gregorio è la testimonianza poetica di una crisi interiore generata dall'aver preso parte ad una carneficina, la conquista di San Giovanni d'Acri. Le crociate sono state una carneficina che non aveva proprio nulla di evangelico, di cristiano, di religioso. Cioè, la leggenda di Papa Gregorio è un racconto straordinario, perché narra una storia cristiana che affonda le proprie radici nel mito greco e in quello ebraico, ed è quindi una narrazione che esalta l'idea di integrazione culturale secondo lo spirito di Gregorio. La leggenda di Papa Gregorio porta nella letteratura cristiana il mito greco di Edipo che sposa la propria madre, Edipo re, no? La tragedia greca, e quello ebraico di Mosè salvato dalle acque, libro dell'Esodo. Quindi vedete, mette insieme questa leggenda tutta una serie di tasselli molto importanti. La trama della leggenda di Papa Gregorio, tanto nell'opera dell'anonimo autore francese quanto nel poemetto del tedesco Hartmann von Auer, è molto accattivante ed è anche piuttosto inquietante. E con il titolo, guardate, la leggenda di San Gregorio, è stato portato in scena questo testo nel 1992, uno spettacolo. Guardate, la scenografia era di Emanuele Luzzatti, la regia di Vito Molinari, interpretato da Paolo Poli, che tutti conoscete, e che ha costruito la sceneggiatura insieme a Ida Omboni, sua storica sceneggiatrice che è morta qualche anno fa, la ricordiamo. E qualcuno e qualcuno di voi avrà visto questa rappresentazione quando in quegli anni, per tutti gli anni 80, la scuola ha promosso la partecipazione a teatro. Anche in questo caso siamo... Guardate, ci sarà una registrazione della leggenda di San Gregorio di Paolo Poli? Provate a fare una ricerca in biblioteca sulla rete, non lo so. E che cosa racconta la leggenda di Papa Gregorio? Guardate, utilizziamo il testo del canevaccio teatrale della leggenda di San Gregorio di Ida Omboni e di Paolo Poli, scritto per la promozione dello spettacolo, che ne riporta fedelmente tutti gli elementi. La leggenda di San Gregorio. Il duca di Fiandre, Artois, non riesce ad avere figli, è un classico, no? Dopo molte suppliche a Dio, è un classico. La moglie del duca rimane incinta e partorisce due gemelli, ma muore poco dopo averli messi alla luce, un classico. I gemelli vengono chiamati Sibilla e Vidigis, sono molto simili l'una all'altro e crescono nella corte ducale rimanendo sempre molto uniti. La morte del duca arriva quando i gemelli hanno l'età di 17 anni e il figlio Vidigis viene proclamato nuovo duca, ma la stessa notte seduce la sorella, la quale si lascia sedurre per volentieri, I gemelli diventano amanti e Sibilla rimane incinta. Vidigis chiede aiuto al suo maestro di cavalleria e questi l'induce a prendere delle decisioni drastiche. Vidigis abbandona il ducato e parte per le crociate, mentre Sibilla va a partorire nel castello di Neisengram. Dopo il parto, il bambino viene messo in una botte ben protetta, insieme ad una lettera di spiegazioni anonima, a un sacchetto di monete d'oro. La botte viene messa in una barca che viene spinta nel mare. Sibilla torna alla corte in cui diventa duchessa e dopo poco tempo riceve la notizia della morte di Vidigis e si propone di non sposare nessun uomo. La barca con il bambino viene portata dal mare in un'isoletta della Manica. Due pescatori la trovano e consegnano la botte all'abate del monastero dell'isola chiamato il Chiostro. Il monaco legge la lettera, trova le monete d'oro, affida il bambino ad uno dei pescatori, lo battezza e gli mette il suo stesso nome, Gregorio. All'età di 6 anni il bambino entra a vivere nel chiostro ed inizia gli studi con molto successo. A 17 anni Gregorio, dopo una lite con uno dei figli del pescatore che lo ha adottato, suo fratello di latte, viene a conoscere la sua condizione di trovatello e allora decide di abbandonare il chiostro per diventare cavaliere e trovare la sua famiglia di origine. L'abate gli consegna le monete d'oro e la lettera contenuta nella botte e lo fa partire. La barca che porta Gregorio viene spinta dal mare nel porto di Bruggia. La città è retta dalla duchessa Sibilla, che è in guerra con un suo spasimante respinto, Ruggero, re di Borgogna. La città è sotto assedio e tutti i cavalieri della duchessa sono stati sempre sconfitti in duello da Ruggero. Gregorio si offre di combattere per la duchessa e nonostante la sua giovane età riesce a battere e a imprigionare il re Ruggero, che è costretto ad accettare la pace. Sibilla non sa che quel ragazzo è suo figlio e chiede a Gregorio di diventare suo marito e lui accetta. Dal matrimonio nascono due figlie. Durante un'assenza di Gregorio, Sibilla scopre tra le sue carte la lettera che lei stessa aveva messo nella botte. Al ritorno di Gregorio gli confessa tutto e lui decide di abbandonare la corte e di andare in giro per il mondo a fare penitenza. Sibilla rinuncia ad essere duchessa e va a vivere poveramente dedicandosi unicamente ad opere di carità. Gregorio nel suo girovagare chiede asilo ad un pescatore che lo accoglie ma lo tratta con estrema durezza. Gregorio chiede di indicargli un posto in cui fare penitenza e il pescatore lo porta su una piccola isola, siamo su un lago, disabitata, detta lo scoglio, lo lega con catene di ferro, butta nel lago la chiave delle catene e lo abbandona. Gregorio riesce a sopravvivere e il dimagrimento del suo corpo gli permette di liberarsi dalle catene. La sua permanenza sullo scoglio dura 17 anni. A Roma, dopo la morte dell'ultimo papa, Pelagio II, non si riesce ad eleggere il successore. Dopo diversi mesi di attesa, Probo, un illustre cittadino molto religioso, e Liberio, cardinale di Santa Anastasia, fanno lo stesso sogno. Un agnello li invita a ricercare il nuovo papa che si chiama Gregorio e che vive da 17 anni su uno scoglio. I due partono e dopo diverse settimane di viaggio arrivano per caso nella casa del pescatore. Questi vuole cucinare un grosso pesce appena pescato, ma aprendogli la pancia scopre la chiave che usò per imprigionare Gregorio e buttò nel lago. È impressionato da questo ritrovamento, il pescatore confessa tutto e accompagna Probo e Liberio sullo scoglio. Viene ritrovato Gregorio, che è portato a Riva e successivamente condotto a Roma, dove è nominato papa. Sibilla, nonostante la vita di sofferenze, sente di non aver scontato tutti i suoi peccati. Le giunge notizia che a Roma è stato eletto un nuovo papa, consolatore di peccatori, è pronto ad elargire il perdono. Sibilla parte per Roma e riesce a farsi ricevere dal papa e durante il colloquio Gregorio e Sibilla si riconoscono la missione. Sibilla rimane a Roma entrando in un convento di suore e Gregorio continua a fare il papa tra molta stima ed approvazione di cristiani e non cristiani. Che papa che è questo? Guardate, la trama della leggenda di Papa Gregorio ha attirato l'attenzione di tutti, ma di un importante scrittore tedesco che tutte e tutti voi conoscete, Thomas Mann, premio Nobel nel 1929, il quale ha scritto un romanzo pubblicato nel 1951 intitolato L'Eletto, eccolo qua, guardate, che ha come trama la leggenda di Papa Gregorio. Guardate, L'Eletto, sebbene sia un romanzo che tratta argomenti tragici, ha uno stile allegro, ironico, leggero, che rende gradevole la lettura di quest'opera. La trama dell'Eletto corrisponde a quella del canovaccio teatrale che abbiamo letto e il romanzo ha un narratore che lo scrittore identifica con lo spirito del racconto e che si chiama Clemente ed è un monaco irlandese che nell'abbazia svizzera di San Gallo scrive la storia. Questo permette a Thomas Mann non solo di romanzare la leggenda è un pretesto, ma di scrivere attraverso la figura di Clemente una serie di riflessioni e di commenti spiritosi, critici, sarcastici sui fatti contemporanei. Il personaggio di Clemente, che richiama il nome di Papa Clemente Romano, il primo papa, come sapete, non leggendario, si professa molto rispettoso sia dell'autorità religiosa che civile, ma non perde l'occasione per lanciare una serie di critiche ai potenti e di ironizzare sulle mitiche origini della Chiesa, un mito che è diventato storia. E poi Clemente insiste sulla bontà della cultura classica, senza la quale il cristianesimo non avrebbe una dottrina. Quindi vedete l'ironia di Clemente, di Thomas Mann, non è mai graffiante, ma sempre molto simpatica, diciamo così, e riesce a inserirsi anche nei momenti più delicati. e non si contano le battute sui comportamenti e sulle debolezze dei protagonisti, a cominciare da San Pietro. Thomas Mann gioca con i luoghi, i tempi e le lingue, utilizza per le citazioni una sorta di latino alto medievale divertente e facile da capire, ben prima di Umberto Eco. È un romanzo da leggere, eh? A volte diciamo, cosa c'è da leggere in circolazione? Ora, per concludere, leggiamo l'incipit. Il racconto ha inizio dalla fine, quando le campane di Roma da sole, per miracolo, cioè per merito dello spirito della narrazione, cominciano tutte a suonare perché Gregorio è stato eletto Papa. Guardate, in tutti noi alberga lo spirito della narrazione. Ne siamo consapevoli? È lo spirito della narrazione che dà un senso alla nostra vita. E guardate, questo è uno degli incipit più sonori che siano mai stati scritti. Chi suona? Suonar di campane, tripudiar di campane supra urben, sopra l'intera città, nell'aria tutta traboccante di suoni. Campane, campane che si muovono e oscillano, ondeggiano e si slanciano, vanno e vengono vibrando, ampie e solenni, dalle loro travi, nei loro castelli, con mille voci in un assordante tumulto, lente e veloci, rombanti e tintinnanti, né se non c'è ritmo né accordo, parlano tutte in una volta, e la parola dell'una sopraffa la parola dell'altra, sopraffa la sua propria. I battagli cominciano a percuotere il bronzo, ma non lasciano tempo all'eccitato metallo di placarsi, che già vibrano percotendo all'orlo opposto e sopraffacendo il proprio rombo, così che mentre cheggia ancora, in te Domine speravi, risuona già beati quorum tecta sum peccata. Ma vi si ode anche il tintinio chiaro di chiese più piccole, come se il sacrestano agitasse la campanella alla levazione. Suona dall'alto e dal profondo, dai sette sacrosanti luoghi di pellegrinaggio e da tutte le chiese delle sette parrocchie ai lati del Tevere, che in due curve si piega. Suona dall'Aventino, dai santuari del Palatino, da San Giovanni in Laterano. Suona sopra le tombe di colui che detiene le chiavi sul colle del Vaticano, da Santa Maria Maggiore, da San Paolo fuori dalle mura e da San Pietro in Vincoli, dalla chiesa della Santa Croce in Gerusalemme, ma suona anche dalle cappelle dei cimiteri, dai tetti delle chiese e dagli eratori nelle vie. Chi può nominare tutti i nomi, chi sa tutti i titoli, come quando il vento, anzi la tempesta, fa impeto nell'arpa eolia e tutto il mondo dei suoni si detta, suoni vicini e lontani, tutti fusi nel fremito di una sola armonia, così, ma tradotto nel bronzo, avviene nell'aria fremente di suoni, perché tutte le campane suonano per la grande festa, per l'ingresso sublime. Chi suona le campane? Non i campanari. Anch'essi, come tutto il popolo, sono accorsi sulla strada, chiamati da quello scampanare misterioso e immenso. Persuadetevi, le celle campanarie sono vuote, inerti, prendono le funi e, tuttavia, le campane ondeggiano e sbattagliano. Si dirà, forse, che nessuno le suona? No, solo una testa ignara di grammatica e di logica potrebbe affermare una cosa simile. Le campane suonano, vuol dire, vengono suonate anche se tutte le celle campanarie sono vuote? Chi dunque suona le campane di Roma? Lo spirito della narrazione. Può dunque egli essere dappertutto, hic et ubique? Può per esempio essere nello stesso tempo sulla torre di San Giorgio in Velabro e lassù a Santa Sabina, che conserva ancora le colonne dell'esecrabile Tempio di Diana? Può suonare nello stesso tempo in 100 luoghi sacri? Certo, lo può. È aereo, incorporeo, onnipresente, non legato allo spazio, non soggetto alle differenze del qui e là. È lui che dice, tutte le campane suonano, e di conseguenza è lui che le suona. Così spirituale è questo spirito e così astratto che di lui grammaticalmente si può parlare solo nella terza persona e si può dire solo egli è. Ma questo egli può anche raccogliersi in una persona, e cioè nella prima e impersonarsi in qualcuno che in essa parla e dice sono io sono lo spirito della narrazione che seduto là dove ora mi trovo e precisamente nella biblioteca del chiostro di San Gallo in terra alemanna dove una volta sedeva Notchero il balbuziente, racconto questa storia per divertimento e straordinaria edificazione e comincio dalla sua fine gloriosamente santa e suono le campane di Roma, id est, racconto che in quel giorno dell'ingresso tutte le campane cominciarono a suonare da se stesse, ma affinché anche la seconda persona grammaticale non venga trascurata, la domanda è questa: chi sei tu che dicendo io, seduto al leggio di Notchero, impersoni lo spirito della narrazione? Io sono Clemente d'Irlanda, ordinis divi benedicti, qui in visita, accolto fraternamente come ospite e inviato dal mio abate Chiliano per coltivare le antiche relazioni esistenti fin dai tempi di San Gallo e di San Colombano tra la mia patria e questa solida rocca di Cristo. Nel mio viaggio ho visitato numerosi luoghi, alberghi di pia dottrina e sedi di muse, ma qui, dove l'occhio si conforta negli evangelari e nei salteri dipinti d'oro e d'argento su fondo di porpora, con tratti di cinabro, di verde e di azzurro, qui, dove i confratelli salmodiano sotto la guida del maestro di canto, dolcemente, come non ho mai sentito un altro luogo, qui, dove il ristoro del corpo è ottimo, per non dimenticare il cordiale vinello, e dove dopo desinare e così salutare far due passi nel cortile del chiostro intorno alla fontana zampillante, qui ho voluto far sosta per un soggiorno un po' più lungo. Ho preso alloggio in una delle celle sempre pronte per gli ospiti e dove il reverendissimo abate, che a nome di Gosberto ha avuto la cortesia di porre una croce irlandese. Vi si vede ritratto un agnello attorto da serpenti, l'arbor vitae, una testa di dragone con la croce nelle fauci e la ecclesia che raccoglie in un calice il sangue di Cristo mentre il diavolo cerca di strappar via un sorso e un boccone. Il lavoro dimostra l'alto grado raggiunto dalla nostra arte irlandese. Io amo molto la mia patria, l'isola di San Patrizio, ricca di insenature, i suoi pascoli, le sue siepi, le sue paludi. La aspirano arie umide e mite, mite è anche l'aria che si respira nel nostro chiostro. Voglio dire, propizia ad una cultura temperata da moderato ascetismo. Con il nostro abate Chiliano io sono del ben ponderato parere che la religione di Cristo e la cura degli antichi studi debbano andare di pari passo nella lotta contro la rozzezza. È sempre la stessa ignoranza a non voler saper nulla né dell'una né dell'altra, ma dove l'una ha messo le radici sempre si diffonde anche l'altra. In verità il grado di cultura del nostro ordine è notevolmente alto e secondo la mia esperienza superiore perfino alla cultura del clerus romano, che spesso mostra di curar troppo poco la sapienza degli antichi e i cui membri scrivono talora un latino davvero miserevole. Certo, noi monaci irlandesi abbiamo sempre tenuto molto all'indipendenza del nostro agire e siamo stati i primi a predicare la dottrina cristiana in molte contrade del continente, acquistando meriti straordinari con le rigere dappertutto, in Borgogna, in Frisia, in Turingia, in Alemagna, monasteri come baluardi della fede, e più antichi abbiamo riconosciuto il vescovo del Laterano come capo della Chiesa cristiana, ravvisando in lui un essere di specie quasi divina, e reputiamo forse solo il luogo della divina risurrezione più sacro di San Pietro. Si può dire apertamente, senza mentire, che le chiese di Gerusalemme, di Efeso, di Antiochia sono più antiche della romana, e se Pietro, nel considerare il suo nome incrollabile, non piace ricordare certi canti di Gallo, ha fondato il Vescovato di Roma e l'ha fondato, lo stesso si può dire incontestabilmente della comunità di Antiochia, ma queste cose possono aver solo il valore di osservazioni occasionali al margine della verità. E la verità è che prima di tutto il nostro Signore Salvatore, come si legge in Matteo, a dir vero solo in lui, ha eletto a suo vicario quaggiù Pietro, che ha trasmesso il vicariato al vescovo di Roma, dandogli la preminenza su tutti gli episcopati del mondo. Nella mia condizione molto più modesta di monaco, in cui si incarna lo spirito della narrazione, mi sta molto a cuore che si consideri come un segno la mia devozione a Roma. Il fatto che io porto il nome di Clemente, il mio nome nel mondo è infatti Moroldo, ma io non ho mai amato questo nome perché mi sembrava barbaro e pagano, e con la tonaca ho assunto quello del terzo successore di Pietro, e così ora nella tonaca cinta dal cordone, nello scapolare, non c'è più il volgare Moroldo, ma un ingentilito Clemente. Si è avverato ciò che San Paolo nell'epistola ad Efesios chiama con la parola così felice l'essere vestiti dell'uomo nuovo. Sì, non è più il corpo di carne che andava in giro nella veste di quel Moroldo, ma è un corpo spirituale. Io non amo molto la parola incarnazione, essa deriva dal corpo e dalla carne, di cui mi sono spogliato insieme col nome Moroldo. Il corpo è dappertutto dominio di Satana ed è capace e si sente pronta a commettere orrori per mezzo di lui, orrori ai quali non si concepisce come non si sottragga. D'altro lato è il portatore dell'anima e della ragione di Dio, senza cui queste sarebbero prive del loro appoggio, così che bisogna chiamare il corpo un male necessario. Questo è il riconoscimento che gli compete. Uno più alto e gioioso, non gli spetta nella sua miseria e nella sua vergogna. E come del resto, mentre si è in procinto di narrare, di rinnovare, perché già raccontate perfino più volte, anche se insufficientemente, una storia tutta piena degli orrori del corpo e che soffre una prova terribile di tutto ciò a cui esso, senza ribellarsi, si abbandona, come si potrebbe essere disposti a menar gran vanto di essere un'incarnazione? No, lo spirito della narrazione, incarnatasi nella mia persona, in me, monaco, detto Clemente l'Irlandese, ha conservato molto di quella astrattezza che lo rende capace di suonare nello stesso tempo da tutte le basiliche titolari dell'urbe. Se alcuno per malizia o per celia mi domandi, sai tu, forse pur sapendo il luogo dove sei, anche il tempo in cui scrivi, gli risponderei benevolmente, non c'è nulla da sapere, perché impersonando io lo spirito della narrazione godo di quella astrattezza. Io sono infatti qui e mi accingo a narrare una storia orribile e nello stesso tempo altamente edificante. È del tutto incerto in quale lingua io scriva, se in latino, francese, tedesco o anglosassone, non importa nemmeno saperlo. Non affermo affatto di aver la padronanza di tutte le lingue, ma esse, mentre scrivo, confluiscono nella mia penna e diventano una cosa sola, la lingua. Lo spirito della narrazione è uno spirito libero da ogni vincolo, fino all'astrattezza. Il suo mezzo è la lingua in sé per sé, che si pone come assoluto e poco si cura delle varie favelle e degli dei indigeni delle lingue. Ciò sarebbe politeista e pagano, Dio e suo, e sopra le lingue è la lingua nella quale io esporrò adesso e plasmerò in forma esemplare e definitiva la mia storia mirabile. Questo premesso, comincio come segue. E qui comincia a raccontare la storia. Ci fu un tempo un duca in Fiandra, in Artois, di nome Grimaldo. Beh, andate avanti a leggere l'Eletto di Thomas Mann, lo trovate in biblioteca, ed è facile per chi come noi sta compiendo un viaggio nell'età alto medievale rinvenire in questo testo molti dei temi che stiamo studiando. Abbiate pazienza, ho voluto leggere queste pagine. Se voi le rileggete, sono una sintesi di tutto quello che abbiamo detto da ottobre fino a oggi. Voi trovate tutte queste sfumature in questo incipit. Ci vediamo la prossima settimana per studiare come si configura lo strumento proposto da Papa Gregorio, che ha preso il nome di Abbazia Benedettina. Buonanotte.